Dunque, Uluru è il nome tradizionale che le popolazioni native, gli aborigeni Pinsangara e Altasara, hanno da sempre utilizzato per chiamare questa conformazione. Poi, alla fine del 1700, ovviamente con le esplorazioni, qui giunsero dei coraggiosissimi esploratori che, attraversando il deserto a dorso di cavalli e piedi, sfidando la sete e il caldo torrido, scoprono, tra virgolette, perché sono scoperto un po' l'acqua calda, era già lì da qualche milione d'anni, questa montagna che finalmente viene messa sulle mappe. E cosa veniva a fare all'epoca? Viene dato il nome del finanziatore della spedizione di Earnshild, quindi Sir Harry Ayers, e da lì la roccia di Ayers Rock. Poi lì vicino ce n'è un'altra, sul parco nazionale si chiama Uluru Katajuta National Park, e Katajuta è un'altra bellissima conformazione che si trova in linea d'aria a 35 km da Uluru, che sono quelle poi chiamate i Monti Olga o Katajuta. Due rocce completamente diverse, ma entrambe molto importanti nella cultura degli aborigeni locali. A livello geologico, Katajuta è una conformazione di conglomerato, per cui sono una serie di massi, dai molto piccoli come un grano di riso a molto grandi come una macchina, tenuti insieme da un collante naturale che è l'arenaria, che con le varie pressioni geologiche ha fatto sì che questo si formasse come un'enorme montagna, ma non essendo un pezzo unico, sono state erose dai fattori quali il vento, i fiumi che all'epoca c'erano, quello che ora è deserto, eccetera, e sono state erose in 36 montagne, proprio tutte molto sfondate e sono ricche di ferro, per cui anche loro, così come Uluru, hanno questa tipica colorazione rossa, rossiccia, che aumenta soprattutto durante le albe e i tramonti, quando i raggi del sole le illuminano radenti e non dall'alto, come nelle ore centrali della giornata. Mentre Uluru, dal punto di vista geologico, è completamente diverso da Katajuta, perché sono sempre rocce sedimentate, ma molto fini, molto sottili, al punto che la pressione geologica le ha fatte compattare in un'unica roccia, quindi non identifichi più tutti i minerali che li compongono come a Katajuta, come le olive. Ed è diventato quindi un monolito, cioè un unico pezzo di pietra che poi fu spinto fuori da grossi assestamenti terrestri proprio, quindi grandi terremoti eccetera. Quindi essendo un'unica pietra non si formano le valli e i canyon come è successo nel conglomerato della roccia lì vicino, dei Monti Olga, ma viene continuamente semmai sfondato e canalato dalle poche sporadiche piogge che a volte possono succedere. A dirti il vero, io facendo la guida, ho fatto i conti, ho visto qualcosa tipo 1500 albe, 1500 tramonti.
Wow!
E ti dico che non ne ho mai visto uno uguale all'altro. E il tramonto più bello in vita mia che ho visto da Ayers Rock è stato il 26 gennaio, quindi essendo Australia Day, se è una data che ti ricordi, del 2001. Perché pioveva, diluviava, quindi un temporale estivo, c'erano i monsoni nel nord, quindi i venti hanno portato giù questa pioggia rara. E quindi immaginati che Uluru si riempie di cascate, il colore della roccia diventa grigio argento, cascate, e agli ultimi due minuti prima del tramonto è filtrato un raggio di sole.
Wow.
Che l'ha fatto diventare di un colore oro, giallo fuso.
Beh, diciamo che sei stata veramente fortunata allora ad assistere,
sì,
ad uno spettacolo del genere. Tra l'altro questo è un masso proprio enorme, se non sbaglio si estende per almeno 5 chilometri e la sua superficie misura una cosa tipo 3 chilometri e mezzo per 2,4, e tra l'altro è alto,
sì,
348 metri, quindi è una cosa veramente, insomma, è veramente una cosa maestosa, no?
Ma lo sai che quello che noi vediamo, cioè 348 metri, il massimo dell'ampiezza, 5 km o 10 km di perimetro di base, che è quello che uno può fare se vuole farsi una bella camminata, In realtà è proprio la punta dell'iceberg, perché questa conformazione continua per oltre 2/3 sotto il livello della sabbia.
Infatti leggevo proprio questo. Spiegaci qualcosa di più di questa caratteristica, appunto di questo sviluppo sotterraneo di Uluru.
Bene, perché parliamo di un'antica sedimentazione, no? Piccoli frammenti trasportati da fiumi maestosi che si sono sedimentati nell'area depressa, nell'area più bassa. Enormi sconvolgimenti terrestri hanno spinto, immagini di due forze contrarie che spingono fuori quello che sotto si era consolidato, compattato, e riesce a spingere fuori solo la punta dell'iceberg, cioè il resto della sedimentazione è sotto, come se fosse veramente un iceberg e solo un terzo emerge. Non è certo quanto va da sotto. Perché? Perché le rilevazioni geologiche sono, tra virgolette, un po' limitate, sono state fatte tutte prima della restituzione della terra agli aborigeni, e ora lasciamo stare i numeri, perché per gli aborigeni, che hanno da sempre amato questa roccia in quanto un punto di incontro tra le varie etnie per fare le loro cerimonie, per conoscere altre tradizioni, conoscere altri popoli, non hanno bisogno dei numeri, quelli siamo noi che dobbiamo per forza dare, no, percentuali e numeri corretti. Per gli aborigeni è una grande roccia. Effettivamente, tradizionalmente, gli aborigeni, nel periodo in cui erano ancora nomadi, raccoglitori e cacciatori, non esistevano praticamente i numeri, non erano necessari. Bastava dire poco, un po' di più, tanto, tantissimo, moltissimo. Capisci, no? È molto affascinante. E Uluru ha tutte queste scanalature che sono, come lei si diceva, frutto della erosione delle intemperie, diciamo, no? Ma secondo la cultura degli Anangu, vorrei, se posso usare un'altra parola in Kichangara, che è la parola Anangu, che è come loro vogliono essere chiamati.
Esatto, Anangu, giusto per chiarire, appunto è il nome dei proprietari tradizionali, diciamo così, sì, di questa area d'Australia. Sono proprio gli Anangu, come dici tu.
Sì, che significa semplicemente persone, ecco. Secondo la loro mitologia, tutto il mondo fu creato dal passaggio di creature che noi definiremmo mitologiche, creature in parte umane e in parte rappresentanti i vari elementi della natura, alberi, animali, tutto quello che si vede normalmente in Australia, canguri, querce del deserto, casuarine e così via. E il loro passaggio ha formato la geografia, la geologia del territorio. Quindi ogni clan Anangu, seguendo le antiche tracce lasciate sul territorio dai loro antenati, sapevano spostarsi nel loro territorio procacciando cibo, acqua, cacciando e così via. Delle vere e proprie mappe conosciute a memoria e lette guardando il territorio. Nella fattispecie di Uluru, gli Anangu raccontano la loro formazione geologica con una leggenda che parla di due bimbi che giunsero dal sud Australia e camminando raggiunsero la polla d'acqua Mutijulu, che si trova ancora alla base della roccia, una passeggiata molto bella da fare, il Mutijulu Walk alla base della roccia, e impastando la sabbia rossa del deserto costruirono questa montagna. Essendo bimbi, però, non smettevano mai di giocare e quindi salirono sulla cima e si lasciarono scivolare giù, lasciando nella roccia le impronte delle loro dita, cioè queste scanalature che noi vediamo soprattutto quando piove, perché è dove si incanala l'acqua. Quindi una descrizione semplice, infantile, però ci permetterebbe di camminare dal sud Australia fino ad Uluru, se noi conoscessimo questa leggenda con tutti i dettagli del caso.
Infatti, Carla, Uluru ha anche un significato sacro per gli aborigeni, non solo Anangu, appunto, che sono i proprietari tradizionali della zona di Uluru. Qual è appunto questo significato sacro che Uluru ha?
Bene, a noi è dato sapere una parte sola delle informazioni. Sappiamo che però i vari clan, giungendo ad Uluru, si dividevano tra fasce d'età, sesso, quindi tuttora alla base di Uluru ci sono una serie di grotte dove i ranger hanno anche messo i ranger insieme agli Anangu, ci sono anche tanti ranger aborigeni all'interno del parco, hanno messo delle spiegazioni dove ci dicono che questa caverna è un luogo sacro per le donne Anangu, quest'altra caverna è un luogo sacro per gli uomini, quest'altra è i Charichari Kuyu, la caverna della talpa, che fu scavata da lei. Quindi ci danno una spiegazione di cosa avveniva più o meno all'interno di una caverna. Alcune addirittura non le possiamo fotografare perché sono sacre, mantengono ancora gli spiriti degli antenati, e quindi alla base e di fronte a queste, alcune di queste grotte, c'è un cartello che ci chiedono gentilmente di non fare la fotografia.
Assolutamente, poi insomma ricordiamo che stiamo parlando di viaggi e diciamo che uno dei principi base quando si viaggia, insomma anche una delle regole per essere un buon turista è quella di rispettare le culture locali che si visitano. Il quarto infatti ancora ha l'aspetto sacro di Uluru, Carla, se non sbaglio appunto da più o meno l'ottobre 2015 non è neppure più permesso arrampicarsi e risalire sulla roccia senza uno speciale permesso, insomma. Perché è stato richiesto questo?
Guarda, innanzitutto sono veramente contenta che ciò sia finalmente avvenuto. Quando io abitavo lì, la scalata era aperta se le condizioni climatiche erano ottimali, cioè non c'era un vento superiore ai 20 nodi e la roccia non era bagnata, altrimenti diventava estremamente insicuro. Però era veramente, soprattutto per alcune nazionalità, era l'attrattiva principale, cioè il conquistare la roccia. Io dico la verità, non l'ho mai scalata e chi era con me non ha mai sentito l'esigenza di scalarla. Perché? Perché quello era un passaggio sacro. Quando gli esploratori sono arrivati ad Uluru, non hanno inventato nulla, hanno sempre visto la parte più erosa, dove in occasioni di cerimonie sacre gli antichi potevano salire, ma solo in occasione delle cerimonie sacre e solo determinate fasce d'età. Ovviamente poi con lo sviluppo del turismo hanno pensato di pubblicizzarla e ha attratto milioni di viaggiatori. Non è facilissima perché ci sono stati vari morti e quindi gli Anangu soffrivano, dicono ma caspita perché dovete venire a morire a casa nostra che noi manco vorremmo che voi scalaste, insomma, no? E quindi sempre di più chiedevano fortemente di non scalare, ma lasciando al singolo individuo la scelta di scalare o meno. Quindi ora se tu mi dici che dal 2015 non è più possibile scalare se non con permessi speciali, personalmente mi ero veramente felice.
Tu hai vissuto per molti anni nel deserto australiano e quindi diciamo che questa già di per sé è un'esperienza davvero unica. Non so quanti così occidentali abbiano proprio avuto un'esperienza così profonda e così lunga nel deserto australiano. Tu, come abbiamo detto finora, facevi la guida. Raccontaci un po' com'è stata questa esperienza da un punto di vista personale, quindi usciamo un po' dall'itinerario di viaggio e vogliamo sapere da te allora com'è andata, com'è stato vivere nel deserto rosso australiano a lungo.
Guarda, questo è veramente, a me piace moltissimo questa domanda, perché io e mio marito abbiamo scelto di venire in Australia perché sapevamo che l'Australia, così a sensazione, è un grande paese dove c'erano ancora delle opportunità, la gente molto amabile, eccetera. E eravamo a Melbourne, come spesso succede, si arriva nelle grandi città, Melbourne, Sydney, Adelaide. Ma a me mancava qualcosa, io sentivo il richiamo per qualcosa di diverso. E quando poi per caso, su un giornale in lingua italiana, c'era cerca di guida italiana per AirDrop. E io sono una guida professionista, per cui ho fatto domanda e mi hanno detto devi venire qui perché dobbiamo farti il colloquio. Io ho lasciato Melbourne, caricato tutto su questa macchina vecchissima che avevamo, senza sapere quasi dove stavamo andando. Non appena siamo entrati nel deserto, ci ha lasciato Portagasta e abbiamo iniziato a salire la Stuart Highway e abbiamo visto questa distesa di sabbia rossa ricca di spinifex, queste erbe secche, canguri rossi, wedge-tail eagle. Ho detto, caspita, ma questa è l'Australia che io cercavo, senza nulla togliere la bellezza delle città che adoro, però forse in cuor mio io cercavo questo e quindi questa opportunità di lavoro mi ha permesso di scoprire questa parte d'Australia che, come giustamente dici tu, anche tanti australiani non hanno ancora avuto l'opportunità di visitare. Quando poi sono arrivata ad Uluru e ho cominciato a studiare, perché per fare la guida ti devi documentare, devi studiare, eccetera, più studiavo la cultura di Uluru più mi appassionavo. In più la piccola comunità di lavoratori, no? Perché a 19 km dalla roccia, fuori dal parco nazionale, c'è un piccolo resort turistico che si chiama Yulara e all'epoca eravamo in circa 1000 persone a lavorare lì perché sono degli alberghi e poi sono guide, autisti, eccetera. Ed è un'Australia in miniatura, hai tutte le nazionalità per appunto dare servizi a tutte le nazionalità che vengono a visitare questa zona. quindi sono entrata a stretto contatto con la cultura giapponese, con colleghe tedesche, poi io mi occupavo soprattutto del dipartimento europeo, quindi colleghe francesi, era la multietnia australiana in un territorio limitato, perché Yulara sono tipo 10 chilometri quadrati il territorio, e tutti lì raccolti, tutti uniti anche da questo isolamento, perché vivere lì vuol dire essere dalla città più vicina, che è Alice Springs, a 450 chilometri.
Quindi insomma, isolati, belli isolati, diciamo, non sicuramente in un posto vicino alle comodità, diciamo, della civiltà, immagino. Anche se forse no, anche
esatto.
Se forse è comodo già.
Ma lì hai tutto, eh? Lì avevi tutto, è arrivato anche internet, eventualmente quando io iniziai c'erano solo due canali televisivi, c'era l'SBS e l'ABC, poi con calma sono arrivati anche gli altri, insomma. Poco a poco hanno potuto funzionare anche meglio i telefonini, insomma, visto un po' lo sviluppo della zona. Però a me è piaciuto proprio questo scambio culturale, non solo con la cultura aborigena, che ovviamente sono i proprietari tradizionali, ma anche con tutte le altre nazionalità in uno spazio ristretto. E mi è piaciuto davvero tanto, ho pianto non sai quanto, quando poi con il tempo abbiamo deciso di rientrare in Italia. E Uluru sarà per sempre una parte di me, e tuttora sono in contatto con buona parte delle persone che ho conosciuto a Yulara.
Caspita, insomma, un'esperienza indimenticabile. Senti Carla, a conclusione della nostra breve puntata, sicuramente ci sarebbero tantissime altre cose da dire su Uluru, Ayers Rock, che dir si voglia, però insomma noi dobbiamo cercare di dare le informazioni, così penso che abbiamo dato un bel assaggio di questo pezzo d'Australia ai nostri ascoltatori. Però per concludere ti farei una domanda molto classica: che cosa bisogna assolutamente fare a Uluru? Un consiglio da te, una persona che c'è stata a lungo tempo, che ha fatto la guida turistica, quindi quella cosa da non perdere, quella cosa che va fatta ad Uluru, sì o sì, la volta che ci vai.
Innanzitutto andare al centro culturale aborigeno, all'interno del Parco Nazionale. Lì si ha una infarinatura generale sull'importanza di Uluru, dalla geologia, alle erbe tradizionali, alla cultura degli aborigeni, al significato di ogni grotta, come appunto ti accennavo prima. Una volta preso bene quello che ci spiega in maniera molto visiva il centro culturale, andare e fare due passeggiate come minimo. Il Mutijulu Walk, dove c'è questa pozza d'acqua permanente, l'acqua è sacra nel deserto, quindi è facile capire perché è sacra la montagna stessa, dove tradizionalmente si incontrarono due forze, due serpenti, possiamo vederla un po' tra il bene e il male, c'è questa forza positiva e negativa. E poi un'altra passeggiata molto più rilassante, molto bella, con tante querce del deserto, eccetera, che è il Mala Walk. I Mala erano dei piccoli wallaby, purtroppo ora estinti, ma in realtà erano gli antenati di un clan aborigeno che forgiarono quella parte della roccia. Quindi il Mutijulu Walk e il Mala Walk.